Mille Voci con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzo Vico e Lugano.
11:07 minuti, buona giornata e benvenuti da parte di Sara Tognola a trascorrere con noi questa che è una puntata davvero speciale, un po' più speciale delle altre, che per la quarta volta quest'anno vuole dare risalto alla giornata cantonale dell'anziano, in programma proprio qui, infatti vi stiamo trasmettendo fuori studio qui dalla sala del Palazzo dei Congressi di Lugano. Di fronte a me c'è il pubblico che ha scelto di esserci, pubblico che naturalmente potrà intervenire assieme a chi ci sta ascoltando da altri luoghi in questo momento. Il tema scelto per questa edizione è davvero, davvero affascinante, la curiosità non invecchia. Ma prima di aprirci al dibattito saluto anche la collega che non vedo perché è scuro.
Perché siamo sono molto in mezzo al pubblico.
Ah, buongiorno Carla Norgauer, l'avete riconosciuta?
Buongiorno, buongiorno a tutto il pubblico qui al Palazzo dei Congressi. Fatevi sentire che ci siete. Numerosi e bellissimi, se mi permetti di dirlo, Sara.
Tutti vestiti della festa. Questa mattina Carla hai scelto, grazie, di essere appunto tra il pubblico presente qui per ascoltare e raccogliere punti di vista legati al tema proposto. Prima abbiamo un po' scaldato il pubblico, c'è magari qualcuno che ha già voglia di dirci, di raccontarci una propria curiosità, di quanto la curiosità magari a una certa fase della propria vita, anziché invecchiare, ringiovanisce. Non lo so,
guarda,
se c'è chi vuole, se no noi continuiamo.
A dirti la verità, io avrei già trovato qualcuno che però deve andare. Io sono stata molto curiosa, ma ho detto, io vorrei dire una cosa, ma le 11:20 me ne devo andare. Mi ha detto, io, ma perché ho indagato, ha una serie di appuntamenti, lei tutti i giovedì dal 96 esce a pranzo con le allora colleghe, adesso ex colleghe, insomma questi sono gli anziani che non si fa mancare nulla, e ben venga Marisa, meglio così.
Esattamente.
Allora, se noi dobbiamo lasciarla andare, però prima di lasciarla andare, cos'è per lei la vecchiaia?
La ricreazione continua.
Perché?
Perché ci sono prima lavori e quindi sei un po' limitata. Adesso siamo liberi, si parte e si fa la ricreazione, certamente nei limiti ovviamente, non è, però secondo me è una cosa stupenda. Innanzitutto vado via perché poi alle 2, siccome sono molto curiosa, sto facendo un corso di spagnolo.
Ma muy bien! E come va Marisa, come va?
Oh, una meraviglia!
Che sabemos decir en español?
¿Qué tal?
Perfecto, bien, gracias a usted.
E poi è meglio che mi fermo. Sto facendo anche i compiti, pensa, che brava.
Bravissima Marisa.
comunque chi si ferma è perduto, e dei sei e dei poi sono piene le fosse. Divertitevi ragazzi.
Grazie Marisa, quindi potremmo dire davvero che finché c'è curiosità c'è vita, seguendo proprio le parole di Marisa che ha inaugurato questo momento. La curiosità non invecchia, il titolo di questa giornata appunto appartiene, non è proprio completamente farina del nostro sacco, ma appartiene all'ultimo libro di Massimo Ammaniti, che è psichiatra, professore e scrittore, che inaugura doverosamente direi questa edizione straordinaria al telefono. Buongiorno e benvenuto Massimo Ammaniti.
Buongiorno, sono qui con voi, molto contento di partecipare a questa giornata attorno a questo tema che mi riguarda molto, la curiosità non invecchia.
E direi... Senta professore, sì, i suoi interessi sono stati soprattutto nel corso della sua vita i temi della genitorialità, della maternità, dello sviluppo infantile, dell'adolescenza. Ecco, tutte queste fasi della vita esistono grazie alla curiosità.
Non c'è dubbio, o perlomeno la curiosità è uno degli aspetti fondamentali dell'esperienza e dello sviluppo umano, ossia quando il bambino apre gli occhi per la prima volta dopo la nascita e guarda il volto della madre, è attratto dal suo volto, e questa direi che è la prima curiosità, il primo desiderio di conoscere. E poi nel corso della vita continua, naturalmente poi la curiosità si rivolge verso altre persone, altri soggetti, altri interessi e così via. Allora, partendo da questo, io ho voluto esplorare il fatto se la curiosità continua a rimanere viva anche, diciamo, quando si è avanti con gli anni. E direi, il titolo del mio libro, La curiosità non invecchia, c'ha due facce. Uno vuol dire che la curiosità rimane viva nel corso della vita, anche quando avanti negli anni probabilmente uno è meno attivo rispetto al passato, però la curiosità continua ad esserci. L'altro aspetto della curiosità è il fatto che la curiosità aiuta a non invecchiare, cioè a mantenere viva la propria mente, il proprio cervello, il proprio senso, possiamo dire, di partecipazione alla vita, e questo favorisce, possiamo dire, il processo di invecchiamento.
Professore, ma la curiosità in vecchiaia cosa ha di più bello rispetto alle altre generazioni o alle altre stagioni della vita, diciamo così?
Ma direi che forse è una curiosità un po' diversa, più filtrata, meno condizionata, possiamo dire, dagli stimoli esterni.
Che più disinibita, cosa voglio dire? Quindi.
Scusi?
Più disinibita.
O perlomeno, più che disinibita, direi meno condizionata, per cui più autentica. Che cosa voglio dire? Voglio dire che quando si è avanti con gli anni, uno comincia a rileggere molte cose della propria vita, anche la curiosità non è soltanto per il mondo esterno, per gli altri, ma anche curiosità per se stessi, ossia per il percorso che uno ha fatto, per le esperienze che uno ha avuto, e è spinto dalla curiosità a rileggere, possiamo dire, tutte le fasi della propria vita. Io nel mio libro cito questo bellissimo film di Bergman, Il posto delle fragole, in cui il protagonista, il dottor Borg, fa questo viaggio e durante questo viaggio ripercorre i momenti cruciali della propria vita. E direi che questa è una grande occasione, e forse vale la pena di citare quello che ha scritto uno psicoanalista come James Hillman, il quale afferma che in vecchiaia avviene la maturazione del proprio carattere e della propria personalità, ossia è un momento cardine per sviluppare completamente se stesso, ed è chiaro che la curiosità è il motore di tutto questo.
Professor Amaniti, tra i presupposti della curiosità, lei lo scrive anche nel suo libro La curiosità non invecchia, c'è il desiderio. Cioè, lei incontra nel suo libro parecchie persone, personaggi, anche come ad esempio lo scrittore sceneggiatore napoletano Raffaele La Capria, e l'interroga.
Sì.
Cito La Capria perché ha dato una bellissima definizione che estendo anche al pubblico in sala, quello che ci ascolta da altri luoghi, dove dice che il desiderio che ha occupato la mia esistenza non per narcisismo ma per amore di conoscenza è il mistero di me stesso, il mistero del mio corpo, il mistero della mia anima, il mistero di quello che io sono, ha impiegato la vita a cercare di conoscermi. Quindi, professor Amaniti, il mistero è il presupposto, a suo avviso, della curiosità?
Beh, spesso è il presupposto, ossia esistono delle zone e delle esperienze che ci sfuggono, e allora possiamo chiamarle misteriose, e questo stimola la nostra curiosità. Però la curiosità è anche quello di trovare un senso alla vita, alla storia e così via, anche possiamo dire situazioni non necessariamente misteriose, ma è il desiderio di capire, cioè credo che poi un aspetto fondamentale nella vita di ognuno di noi è quello di dare un senso a tutto quello che ci succede, ai rapporti con gli altri, al comprendere gli altri, a scoprire altre prospettive, altri mondi che non ci appartengono e così via. Cioè, nel momento in cui noi siamo curiosi, direi che si apre un orizzonte molto grande che riguarda tutto, ma direi ma anche le cose minime, nel senso, mentre le dico questo sto pensando, quando uno è giovane per esempio è meno attento alla natura, agli alberi, alle stagioni che cambiano, a una piccola pianta che uno ha nel terrazzo e che comincia a svilupparsi, oppure attenzione verso gli animali che uno ha a casa e così via. Quando si è avanti con gli anni si diventa estremamente più attenti a questi aspetti della vita che sono poi fondamentali. Probabilmente quando uno è giovane è preso da altri obiettivi e spesso non ha la sufficiente attenzione per questi aspetti che sono importanti poi nella vita di ognuno di noi.
Professor Massimo Ammaniti ci sta davvero dando tantissimi spunti e soprattutto, mi permetto di aggiungere, ci fa venir voglia di invecchiare, perché ce la sta presentando con una stagione davvero bellissima, davvero curiosa. Oggi, secondo lei, rispetto a ieri, poi dopo la lasciamo andare, è più facile o è più complicato essere curiosi?
Ma io direi forse è più complicato, perché siamo troppo bombardati. Pensi soltanto a internet, alla quantità di messaggi che ci arrivano, e spesso siamo sopraffatti, per cui dobbiamo riuscire a selezionare ciò che è rilevante da quello che è marginale. Allora, questo vale soprattutto per i giovani che spesso passano ore e ore rincorrendo siti sui network e così via. Un altro aspetto positivo dell'invecchiare, che uno dà meno valore a questo, forse c'è anche il fatto che uno usa meno internet, i network, e questa è anche una grande fortuna, perché uno non è sopraffatto da questa montagna di informazioni che poi rischiano di essere irrilevanti.
Grazie mille Massimo Ammaniti, grazie per il suo libro che consiglio a tutti, La curiosità non invecchia.
Grazie.
Continua a essere a curioso.
Sì, grazie. Sì. A presto, arrivederci.
A presto. Dunque, potremmo riprendere il discorso a proposito del desiderio e chiederci tutti insieme, e qui ci sono anche i giovani, siete stati chiamati in causa da professor Ammaniti, pensate a una risposta da dare, perché quanto secondo voi è vero quello che ha detto? È vero che siete presi da altri obiettivi, quindi vedere come sboccia un fiore, proprio come diceva lui, non vi interessa sostanzialmente, perché le cose più importanti sono altre. Pensateci, poi dopo Carla vi interrogherà. Dunque, potremmo riprendere, proprio a proposito del desiderio, chiederci qual è stato il desiderio che ha orientato in fondo la nostra vita o che sta orientando la nostra vita. Una domanda che appunto va bene per tutte le età. E io adesso vi presento anche gli ospiti che sono qui con me, che sono anzitutto Franca Darin. Buongiorno. Allora, Franca Darin vuole presentarsi così. Nonna che ama leggere e scrivere, però è autrice anche di poesie in dialetto leventinese. La sua curiosità, Franca Darin, non è mai invecchiata?
Secondo me no, si è accentuata. Perché, come diceva professor Ammaniti, abbiamo più tempo a disposizione, forse abbiamo anche, godiamo di un'altra maturità, che alimenta la voglia proprio di conoscere. A volte mi identifico un po' come in uno scoiattolo, curiosa tra i ram di una pesce, tra i rami di un abete, e raccimola le noci per l'inverno. Io non ritengo l'anzianità un periodo invernale, ma comunque solo per paragonarmi all'animaletto raccolgo queste noci che poi forniscono il cibo per la curiosità.
Va sottolineata, a mio avviso, una cosa, che ne stiamo parlando in termini molto positivi, però ci sono anche nelle altre stagioni della vita, ma anche in questa soprattutto, dei momenti di grande tristezza, dove ci sono i rimpianti, dove le persone attorno a noi muoiono, e quindi bisogna anche contemplare questo aspetto, cioè anche regressivo, depressivo.
Certo, questo è importantissimo. Partiamo già dall'infanzia con questa curiosità, già il voler scoprire il mondo dei nostri figli o dei nostri nipotini ci appaga la nostra curiosità. Poi durante il periodo scolastico ancora di più, perché la curiosità per la letteratura, per imparare le lingue. Ancora adesso, il venerdì mattina, frequento la scuola di inglese e mi gratifica tantissimo, forse sono anche troppo orgogliosa, quando ci raggiungono i nostri emigranti, desidero poter comunicare con loro. Poi nell'anzianità, io la definisco un'anzianità attiva la mia, e la paragono un po' a una finestra aperta sulla vita.
Però, rispetto a altri periodi della sua vita, questa è migliore? O cos'è che è riuscita a conquistare rispetto al suo passato?
Ma io cerco sempre di attingere, anche non per essere nostalgici, però cerco di attingere almeno le cose positive del mio passato, oppure purtroppo fa parte comunque della vita, si devono affrontare anche i periodi tristi.
Ma anche un proprio decadimento fisico.
Certo, però al mio decadimento fisico non bado troppo, chiudo magari gli occhi e le orecchie, faccio finta di non sentire.
Non ascolta troppo i propri dolori, come si dice.
Esatto, come ognuno ha, comunque. E specialmente per la perdita di una persona cara, di mia sorella, ho cercato veramente il vero senso della vita. Non so se posso dirlo.
Volentieri.
Un piccolissimo brano. Lo dico prima in dialetto di Airolo, se posso, poi leggermente tradurrò.
Ci vuole un traduttore simultaneo, forse, non so.
I prei e la noce, e trovi e lo tramore d'una chiandera, fiamma viva, parcret con ti e lo nas d'un altro di. Ora, mia sorella mi diceva, quando ti sentirai sola a tavola, perché avevo perso anche il marito, mi diceva: accendi una candela, vedrai qualcosa di vivo che saprà rasserenarti. Per cui ho scritto: prego nella notte, ti trovo nella fiamma di una candela, fiamma nel tremore di una candela, fiamma viva per credere con te nella nascita di un altro giorno.
Sto guardando in questo momento. Grazie. Prego. Grazie, perché ci aiuta a vedere tutti gli aspetti. Vedevo gli occhi, lo sguardo incuriosito, chiaramente. Prima di tutto incuriosito di Alberto Nessi, che è il secondo ospite, ex docente, poeta, narratore, Gran Premio Svizzero di Letteratura alla Carriera 2016. Il mestiere del docente, e chiaramente anche del narratore, è anche e soprattutto quello di suscitare curiosità.
Sì, certo, uno dei compiti del docente è proprio quello di suscitare. Vorrei dire come premessa che c'è anche un'accezione negativa di curiosità, no? Perché quella positiva è quella del desiderio di vedere e di sapere per amore di conoscenza. quella negativa è quella di ficcare il naso negli affari degli altri, insomma, no? noi oggi...
La morbosità?
La morbosità, no, noi oggi comunque prendiamo in considerazione l'accessione positiva del,
certo,
della curiosità. Allora nella pedagogia è proprio quella di... Però si suscita curiosità nell'allievo quando si è curiosi. Quando noi amiamo un testo poetico, letterario, possiamo trasmettere questo interesse a chi ci ascolta. Se invece diventiamo dei routinier, no? Che svolgono il programma perché così vuole... E allora non funziona più. Il compito dell'insegnante è anche un compito affettivo, di contagiare, se vuoi, no, per usare questo termine, il discente con la nostra passione.
Ecco, la passione. Un altro, sì, presupposto, desiderio, passione, abbiamo chiesto, torniamo a chiederlo al pubblico sia in sala sia fuori sala. Qual è il desiderio che ha un po' caratterizzato, orientato anche la sua vita?
Il mio desiderio è nato forse nell'adolescenza, quasi tutto nasce nell'adolescenza. Forse la vecchiaia è un altro tipo di adolescenza, non lo so.
Bella questa.
È mica male.
Bella.
No, potrebbe essere una specie di liberazione e di rinascita, no? La vecchiaia, no? Come dice Marc Auger, perché io ho questo difetto che leggo tanto e non so se... E quindi prima di venire a questo incontro mi sono letto qualche libro e ho trovato un libro molto bello che vi consiglio, che si chiama La vecchiaia non esiste, che naturalmente non è mica vero, perché la vecchiaia esiste e ogni volta che mi guardo allo specchio mi dico come sono vecchio, insomma. Però,
ma come se lo dice?
Come dice?
Come se lo dice? Con quale animo?
Ah non facendo il piagnisteo.
Anche così, con una certa fierezza.
Perché non dobbiamo cadere nel cliché dell'arzillo vecchietto. Non ci sono gli arzilli vecchietti.
Non ci sono più, forse.
No, non ci sono più, non ci sono mai stati. È tutta una costruzione. Dobbiamo capire anche che c'è questa faccenda, no? Nella nostra società, che è la società del profitto, no? Che si vuole approfittare anche della vecchiaia. Cioè la vecchiaia diventa una merce, no? Diventa una merce per cui si vendono i vestiti ai vecchi, non si dice più vecchi, si dice anziani, no? E si vedono questi vecchi sorrisi, si dice vecchini, è un termine che non mi piace, vecchietti, no? Vecchierelli, sorridenti, ma perché? Perché bisogna sempre sorridere? Sì, è chiaro, anch'io sorrido, però quando la pubblicità sfrutta questi sorrisi per vendere un prodotto, dobbiamo renderci conto che noi siamo in una società di consumi che come dire, trasforma in merce anche la vecchiaia. Noi viviamo in una società divisa in classi che è basata sullo sfruttamento, questo lo si sa. E quindi questo fatto entra anche nella concezione della vecchiaia. Non è soltanto una faccenda personale, psicologica, di indebolimento fisico, ma è anche la vecchiaia concerne anche il funzionamento sociale.
Beh, ma questo vuol dire anche essere considerati?
Non lo so, perché noi dobbiamo considerare che... Non lo so. No, perché noi siamo latte è 13.000 persone, no? Ma insomma, i vecchi, si può dire ancora vecchi? Gli anziani sono...
Gli adolescenti, post-adolescenti.
I vecchi adolescenti sono 130.000, mi diceva l'amico Giampaolo prima, 130.000 vecchi. Ma noi siamo 10.000, noi 13. E gli altri? Noi stiamo parlando di anziani attivi e positivi che vanno ai corsi di spagnolo, eccetera. Però ci sono la maggioranza degli anziani nel nostro paese non fa queste cose. Appassisce nella solitudine. Attenzione, non cadiamo nei cliché dell'arzillo vecchietto.
Sara, ecco, scusa se vi interrompo, però avete chiesto l'opinione del pubblico in sala e qualcuno, sì, vuole dire la sua, però dici.
Posso chiedere anche una cosa, perché Giorgio Noseda, gentilmente, il dottor Giorgio Noseda ha ascoltato e ha raccolto, immagino, tante suggestioni, lo ricordo, cardiologo, già primario di medicina interna, docente all'Università di Berna. Cosa pensa di tutto quello che si è detto in questo momento? A lei non pongo una domanda specifica, o meglio, all'uomo di scienza, perché... l'uomo di scienza contempla, o quanto è importante per l'uomo di scienza, il dubbio come presupposto di curiosità. Ma, dopo arriviamo anche al pubblico, Carla.
Ma io ho analizzato, ascoltando gli altri, il termine curiosità. Il termine curiosità, da buon medico, contiene la desinenza cura, no? Ora, la cura si divide in due capitoli. C'è una cura dei danni che il tempo ci ha fatto, sia a livello psichico che a livello somatico, la medicina riparativa, la cura riparativa, e poi c'è la cura profilattica, la cura preventiva, no? Cioè la curiosità è una cura per cercare di invecchiare bene, cioè per abbandonare le nostalgie, per abbandonare l'essere rinchiuso, la pigrizia di stare rinchiuso in casa e per uscire con gli altri e cercare di vivere una seconda giovinezza. E la cura è importantissima, questa cura profilattica preventiva. Ho recentemente letto un rapporto della Commissione Internazionale sulla malattia, scusate il termine brutto, la malattia di Alzheimer, no? E questa, ci sono dei consigli che devono essere seguiti. Il primo consiglio è quello di essere attivi intellettualmente, no? Cioè di cercare di aumentare le proprie conoscenze, non solamente informative, ma le proprie conoscenze. Quindi leggere, no? Frequentare dei circoli di lettura, frequentare gli amici che ti possono sempre passare dei messaggi.
Ballare,
parlare.
Lei mi diceva l'altro giorno al telefono.
Come?
Ballare.
Parlare.
Avevo capito ballare.
Ballare.
Ah, sì. Ballare.
Danzare.
Ballare.
Perché mi ha detto, me lo ricordi poi in trasmissione?
No, possiamo dirlo, diciamo, sì. Perché c'è, da una parte c'è la cultura, no? C'è l'apprendimento continuo, no? Ecco, non deve essere solamente il sudoku, non deve essere le parole incrociate, perché queste apportano poco all'accrescimento individuale nell'anziano. Bisogna proprio leggere, bisogna proprio partecipare alle conferenze, andare a dei concerti, andare agli spettacoli, andare al cinema, guardare un po' anche la televisione, ascoltare la radio, no?
Certo, ecco. Quello... Ecco. Sicuro.
Però e poi c'è tutta la parte fisica, no? Che accompagna questo.
Sì.
Il movimento, no? Bisogna uscire di casa. Bisogna uscire di casa, cercare di accoppiare la parte psichica e la parte fisica. Lei ha detto di ballare. Ecco, è uscito l'anno scorso sul New England Journal of Medicine un articolo molto, molto importante. Il New England Journal of Medicine è la rivista medica più prestigiosa al mondo, che viene redatta dalla Harvard University di Boston, no? Quindi, ecco, questo articolo, diciamo, dice che ha messo a confronto degli anziani della stessa età con gli stessi fattori di rischio, degli anziani che ballavano e degli anziani che non ballavano. Bene, poi hanno fatto i test neuropsicologici e hanno visto che gli anziani che ballavano avevano meno decadimento cognitivo. Ecco, perché? Perché il ballo comporta diverse
arriva
cose.
L'applauso, sta arrivando l'applauso, sento che arriva l'applauso, ecco, l'applauso.
Ci sono diverse... c'è il ritmo, c'è l'armonia, c'è la musica, no? Però c'è anche il contatto con gli occhi.
Fisico, certo.
Col proprio partner, no? Il contatto,
una condivisione,
la
c'è.
La condivisione, il contatto con gli occhi, l'ascolto, no? Poi l'abbracciare, ecco, magari qualche pensiero erotico, non so. Ecco, io non ballo.
Non vale.
Non ballo, però mi sembra di non avere ancora un decadimento cognitivo.
Sentiamo Carla Norgauer, che tra il pubblico ne sta sentendo, immagino.
Sento esatto.
Un po'... Un brusio, quindi...
è magnifico, perché qui non ci crede nessuno che Giorgio non sia da non balli, non ci abbiamo creduto, quindi sappiamo che è un grande ballerino e no. Sono tutte d'accordo, tra l'altro ci sono le signore in particolare, arrivo subito da lei, le signore in particolare che dicevano le vera
è proprio vero, io ballo appena posso, è un divertimento unico, i pensieri si moltiplicano, i desideri anche. Non vuol dire che devo doverli attuare, ma comunque mi convince proprio sempre il ballo, mi dispiace. Ma...
Non si dispiaccia?
No, dico ai giovani, imparate a ballare, ragazzi.
Chi di voi, che siete tra l'altro tutti musicisti del conservatorio, chi di voi sa ballare? Facciamo un sondaggio al volo, guarda, ne abbiamo trovata una. Alla signora no, ma a te posso chiedere il nome e l'età.
Mi chiamo Melanie Miguel Hernandez.
Quanti anni hai?
17 anni. 18.
Cos'è per te il ballo?
Per me è la continuazione della passione per la musica che ho.
Quindi sei d'accordo anche con la signora, quindi le generazioni si incontrano con il ballo.
Sì.
E questa è una gran bella cosa, infatti. Adesso io dovrei però dare la parola al signore, si presenti, faccia tutto lei da solo, grazie. Innanzitutto lei balla?
Faccio tutto, mi ballavo, sì, anche dal frecci.
Ecco, ricominci.
Ecco, allora, vorrei dire una roba, mi spesso e volentieri la curiosità la ma frega. E ho in mano l'oggetto della fregatura, alla radio non si
vede. È un iPhone.
Esattamente. Perché? Allora, stai guardando un film, stai ascoltando una musica, sei davanti al computer, pam, ti parte la curiosità su una parola, su un personaggio. Allora, prendi l'oggetto oscuro del desiderio e entri, cominci a navigare, a cercare che lì come il sacciama, cosa la fai, cosa la mia fai. E poi da parola arriva parola, da ricerca arriva ricerca. E dove?
Il film è finì.
La
ma è bellissimo
che
però.
La finta perda tu il fil e non sai più cosa stai facendo, cosa stai vedendo. Ecco perché sono fregato.
Ma che bello!
Ma questo lo facciamo, lo fanno anche loro, immagino, sono d'accordo, lo fanno anche loro. Che altro film? Anche i ragazzi, lo fate anche voi ragazzi, giusto? Che altro film aveva fatto quell'attore lì, con chi sta assieme, quando si sono lasciati? Boh, loro vanno un po' più sul gossip.
Sì, no, io invece cerco di andare sull'intelligente, mi riesce difficile, però veramente mi perdo poi alla fine. Per fortuna che questo oggetto ha la memoria, e allora con calma dopo, prima di addormentarmi, torno indietro e dico, ma guarda che bel percorso che ho fatto.
E poi va a leggere la trama in Wikipedia su come è finito il film, evidentemente.
Sono stati chiamati spesso in causa i giovani. Chissà se hanno voglia di rispondere anche a delle provocazioni, pensando a Massimo Ammaniti, quello che diceva che voi giovani siete troppo occupati a indagare nei massimi sistemi sostanzialmente e non esplorate abbastanza o con sufficiente passione quello che in fondo è l'essenza della vita.
Beh, sai, adesso io intanto raggiungo una ragazza che voglia di rispondere. Credo che abbiamo qui un gruppo di giovani un po', cioè anomali no, però con una grande passione, che è quella della musica. Purtroppo alla radio non hanno potuto sentirli, ma chi era qui al teatro le ha sentiti suonare, quindi sono veramente già dei giovani che le loro passioni le vivono. E come? Tu sei?
Alessia.
Quanti anni hai, Alessia?
20. No, volevo dire che pur essendo parte dei giovani che sono bombardati da cellulari, internet, così, sono d'accordo perché secondo me la nostra è una curiosità molto superficiale, perché quando abbiamo una domanda, abbiamo una curiosità, non andiamo a cercarci veramente la risposta. Abbiamo il telefono, ci dice tutto e non ci confrontiamo, non leggiamo libri, non chiediamo magari a un professore, perché molte volte a me è successo di cercare magari su internet invece che chiedere a un professore il giorno dopo a scuola. E quindi secondo me
è vero. Quindi questa mattinata ti sta facendo ragionare?
Sì, molto, molto.
Oh, questa è una gran bella cosa.
Questa è una grande soddisfazione.
Molto bene. Anziani 1, giovani 0. Ma vieni.
E c'è qualcun altro tra il pubblico che vuole intervenire? Sennò io torno con i miei ospiti Franca Darin, Alberto Nessi, Giorgio Noseda. Secondo voi, secondo lei Franca Darin, c'è differenza tra uomo e donna nel modo di concepire il proprio desiderio?
Forse un pochettino sì, ma principalmente si tratta di, ripeto, maturità e sensibilità. L'uomo ha probabilmente una sensibilità diversa dalla nostra.
Cosa intende per diversa?
Andiamo più a fondo. In ambiti diversi anche.
Ah, d'accordo.
E la donna è principalmente occupata con la casa, nel voler trasmettere, curiosando fra i meandri dei ragazzi che si hanno in casa, anche per imparare da loro, mentre l'ho vissuto con il figlio sicuramente ha degli interessi diversi, delle curiosità diverse, malgrado siano stati allevati tutti allo stesso modo, comunque come genitori si riscontrano veramente delle differenze tra ragazzi e ragazze, e automaticamente penso che lo sia anche nell'anzianità. Però lo vivo, avendo la fortuna di abitare ad Airolo, un piccolo borgo, lo vivo specialmente tramite il contatto umano. Trovo delle persone anziane, più anziane ancora di me, come è successo l'altra sera, ricevo una telefonata, sai, mi sentivo solo, scusami se ti disturbo, ma avrei piacere di sentire la tua voce. E questo vuol dire che è sensibilità da parte di un uomo, ed io ero felice.
Ma quindi un uomo molto femminile.
Certo, quindi, certo.
Cosa pensa Alberto Nessi e Giorgio Noseda? C'è differenza? Oppure con l'avanzare dell'età si appianano anche queste differenze di genere nel sentire, appunto, o nel curiosare?
Non lo so, comunque io guardando un po' la letteratura, perché ormai è una, per me è un difetto professionale, considero un po' le cose attraverso la letteratura, vedo che in questo caso una delle opere più interessanti sulla vecchiaia è stata scritta da Simone de Beauvoir, che naturalmente ha scritto molto altro, e la quale ha una visione, direi, molto critica sulla vecchiaia. È stata citata da Ammaniti e come esempio negativo di visione della vecchiaia, però devo dire che leggendola bene, perché Simone de Beauvoir... Sto facendo un elogio della creatività femminile.
Grazie.
Che poi nella storia è sempre stata sfavorita, come sappiamo bene, no? per varie ragioni, adesso è difficile da analizzare. Però Simone de Beauvoir, nella sua analisi storica e molto complessa, nel suo libro La vieillesse, tradotto La terza età, dice anche adesso si parla di quarta età, in realtà. Noi siamo nella quarta età, credo. Siamo nella quarta età. Quando comincia la quarta età?
Ah, è stata avanzata, 75. Quindi io della terza.
75, sono nella quarta età. Ecco, lei comunque fa anche un elogio, non è così negativa come si dice, perché dice nella vecchiaia noi dobbiamo, come diceva anche Giorgio prima, dobbiamo esercitare, dobbiamo combattere contro l'invecchiamento, perché è chiaro che non dobbiamo contarcela, c'è un indebolimento delle funzioni vitali. È chiaro, c'è anche un po' nei casi più deleteri, c'è anche un certo rimbambimento, insomma, no? E insomma, si diventa un po' bambini, diciamo così.
Ma questo, diciamocelo, anche bambini, un aspetto bambini. Positivo.
È positivo?
Si riabilita una certa spontaneità.
Alberto Saba dice che in ogni poeta c'è anche un bambino, ma deve esserci anche un adulto accanto al bambino nel poeta, no?
Sì.
Secondo me, ci devono essere le due presenze, no? Bambino e adulto. Ma per terminare su questo cenno che faccio alla creatività femminile e in particolare a Simone de Beauvoir, devo dire che leggendo questo libro ho scoperto anche delle... Non bisogna mai dare un giudizio troppo radicale, troppo così cliché su... C'è anche un aspetto positivo, in quanto anche lei dice per combattere la vecchiaia bisogna dedicarsi agli altri, esercitare la propria creatività, anche... avere qualche attività politica magari, perché no? Oppure badare anche soltanto ai rapporti sociali, come diceva anche Giorgio prima. Quindi direi che la creatività anche femminile non direi che è inferiore a quella, almeno nel nostro secolo, ecco.
Dottor Giorgio Noseda, tra l'altro proprio, non so se lei l'ha letto il libro, vuole aggiungere qualcosa?
No, questa domanda, che differenza
c'è? Donna e uomo?
Ma diciamo, l'uomo è più forse, la donna, ecco, cominciamo dalla donna, ha più sentimento, e ha più emozioni, no?
L'uomo più passionale, quindi intende.
Più logico, se vogliamo, non è
un po' più freddo.
Non è sminutivo nei riguardi della donna, cioè, però è un po' più razionale, no? Un ragionamento quasi freddo, no? Mentre la donna è, diciamo, l'uomo è come un vaso che acquista le conoscenze, no? Riempie il suo vaso. La donna invece è quella che accende il fuoco della passione, il fuoco dell'emozione, il fuoco del sentimento. Ecco, questa è un po' la differenza che vedo io fra l'uomo e la donna.
Interessante. Dicevo, le ho chiesto prima, lei l'ha letto il libro di Ammaniti, La curiosità non invecchia? Questo
sì.
Perché a un certo momento, e mi sembra anche un aspetto molto interessante, non so più chi stava intervistando tra i vari personaggi, tra la galleria di personaggi che lui ha sentito, e c'è una persona che ha detto: più che un desiderio, purtroppo la mia vita è stata orientata da una cosa banalissima, il dovere, il senso del dovere. Ecco, lei ha avuto una vita professionale, umana, molto intensa. Lei crede che il senso del dovere, o quanto il senso del dovere, possa frustrare la curiosità, quindi il desiderio di fare, di conoscere, di essere poi?
Ma dunque, io... Sì, ho avuto tanto senso di dovere, ce l'ho ancora parecchia attività, e quindi non mi lascio sopraffare da, come dicevo prima, da nostalgie, da pigrizia e da isolamento, no? E ho ancora parecchi compiti sociali, quindi non so.
Ma quindi è governato un po' da questo senso del dovere o no?
Sì, il senso del dovere.
Cioè, è uno stimolo per lei, non è che...
Però, diciamo, dobbiamo anche dire questo, no? L'invecchiamento è, a un certo punto, la professione, io lavoro ancora un po', ma diciamo però la maggior parte delle persone si va in pensione, no? E quindi si acquista una nuova libertà, il tempo libero, no? E questo tempo libero deve essere riempito, no? Ecco, non bisogna lasciarsi andare, quindi lì non è più il senso del dovere, no? Ma il senso della libertà. La libertà che deve essere gestita, no? Appunto con la curiosità, quindi con la curiosità intellettuale, specialmente l'amicizia, la società e poi tante altre cose, quindi accompagnate anche dalla cura del fisico e del soma. Quindi.
Lei dice il tempo libero va riempito. Mi fa un po' paura questa affermazione, perché allora, Alberto Nessi, non abbiamo un anziano non ha il diritto di annoiarsi, che è importante.
Sì, certo, la noia può essere anche fonte di creatività, eh? Attenzione, c'è una forma di malinconia, se vogliamo accostare al termine noia il termine malinconia, che può essere positiva. C'è una malinconia benigna e quella... C'è una malinconia maligna, che è quella della depressione. La malinconia benigna è quella che può stimolare la creatività. Perché sempre... Insomma, la vita non è che sia poi sempre un canto allegro e spensierato, no? Si può... Il vecchio si ammala più facilmente, insomma. Io anche sono stato malato, no? Insomma, però ho reagito a questa forma di malattia adesso per magari far entrare in discussione un altro tema... Con la creatività, non so per quale motivo, la malattia in me ha stimolato una maggiore creatività. Forse come una reazione, no? Una reazione. E io talvolta di notte mi alzavo per scrivere un verso, perché non so per quale motivo, bisognerebbe chiedere a uno psicologo, forse perché vedevo più da vicino la commare secca che si avvicinava, non lo so per quale motivo. No, non lo so. Oppure, chi lo sa. Oppure perché io credo che la vecchiaia stimola... l'interiorità, cioè il corpo si indebolisce, però l'interiorità...
C'è una compensazione.
L'interiorità si accresce, no? E quindi anche il fatto di fare un bilancio della propria vita è positivo. È positivo perché il ricordo, credo che sia importante coltivarlo, però bisogna volerlo anche. Bisogna voler ricordare, e è una faccenda anche da esercitare, questo del ricordare, del rimembrare, che è più bello come verbo, no? Rimembrare.
Ecco. C'è Carla Norgauer, sì. Che
io volevo,
vedo,
sono qua,
intravedo, sì.
Volevo rilacciarmi tra l'altro quanto diceva Giorgio Noseda, giustamente anche il tenersi bene. C'è una grandissima anziana che era Mariuccia Medici, che ha sempre detto: non uscite di casa senza il rossetto, guai. E devo dire che le signore qua presenti in sala definitivamente loro seguono questi consigli, sono tutte delle belle signore con anche dei bellissimi nomi. Norma, complimenti.
Buongiorno a tutti. Io vorrei dire qualcosa, ma che è più indirizzato al nostro Presidente, però mi riallaccio al tema di oggi, la curiosità, e in particolare alla signora Franca, che lei è presenta con le sue scritture in dialetto così, e vorrei dare uno spunto di magari che partecipi no, più gente con i diversi dialetti, da Chiasso... Hey. Alla Valle di Moggio, alla Valcolla, non so, io a Sonogno, a Cevio, e portare delle, dico non professionisti, penso come la signora, che non è una poetessa, comunque scritto delle cose piacevoli, e presentarle sul palco di questa giornata e far sentire un po' a tutti il suo desiderio, il suo spunto, pensando che alla nostra età, gente qui presente, non so io, una buona percentuale parla ancora il dialetto, però da Chiasso a Airolo un dialetto completamente diverso, ma che abbiano l'opportunità di far sentire la sua voce.
Posso rubarla io questa idea, Norma, la Faragot, per Rete 1? La rubo già io, guardi, è già fatta. Da gennaio, con Ti ricorderai di me, la piazziamo. Quindi, Presidente, poi ci mettiamo d'accordo. Questa è chiaramente un'idea, ma perché ci sono delle cose giuste, grazie Norma, che gli anziani dicono che vanno ascoltate dai giovani. Io adesso, per raggiungere l'altra parte della sala, dove ci sono le mani alzate, grazie mille, vorrei suggerirvi anch'io un libro.
È un libro, volentieri.
Certo, è un libro, è Henrik Groen, sono Piccoli esperimenti di felicità, un libro che è scritto da, chi lo sa se è un personaggio vero o inventato, comunque lui ha 83 anni e un quarto e nessuna voglia di arrendersi alla vita, vive in casa per anziani, è assolutamente irriverente, è un libro romantico, bello ed è un diario, inizia il 1° gennaio e finisce il 31 dicembre con grande rammarico, ma tranquilli, ha scritto anche il secondo, quindi. E ve lo consiglio perché è davvero è un altro aspetto, un altro modo di vedere gli anziani, ma soprattutto lo consiglio ai giovani, dopo passo fate la fotografia col vostro telefonino che ce l'avete tutti e poi dopo loro lo leggeranno sull'iPad, loro sono moderni. E invece qui ci siamo arrivati, chi abbiamo?
Sono Boldini, lavoro in una casa per anziani a Savosa. E sono contentissima di essere qua perché come animatrice c'era una signora prima che mi fa ma lei è molto più giovane di noi, ho detto sì ma perché qua? Perché sono una curiosa e la curiosità ritorna sempre lì perché vengo qua? Perché comunque qualcosa mi porta nella casa perché adesso voi siete qua, siete arrivati con la macchina, con il pullman ma ci sono anche le persone che vivono nella casa per anziani e sono in sedie a rotelle e anche lì, come animatrice, mi sento, fortunatamente, la passione è importantissima, perché la passione e l'amore che si riesce a trasmettere, si riescono a fare veramente delle cose. E anche vedere i giovani che sono qua, mi sono venute tante idee. Perché? Perché dico questo? Perché anche il dialetto, c'è qui la mia collega la Cinzia, che fa il dialetto, è veramente fantastico oggi, io devo veramente ringraziare per essere qua, perché l'ATA fa veramente una grande, grande cosa. E ci è venuta proprio l'idea che per dare la continuità a una casa per anziani, partendo sempre dall'attenzione, dall'amore, dal rispetto dell'anziano, proprio di sentirsi accolta, e di non sentirsi da sola, è proprio di continuare con questa energia positiva che è qua, di portarla nelle case per anziani e fortunatamente avevo anche parlato con il direttore e ho detto dobbiamo portare i giovani dentro, anche la persona della poesia me la porterò, la signora Franca la invitiamo perché veramente mi ha molto commossa e per finire voglio semplicemente dire questo, le case future devono essere un centro culturale dentro la casa dove i musicisti vengono e tanti artisti per veramente continuare a vivere molto serenamente.
Grazie mille.
Purtroppo sono già le 11:55, però si è parlato tantissimo di scrittura. Scrittura proprio, e ne parla anche il professor Massimo Ammaniti nel suo libro La curiosità non invecchia, scrittura come forma terapeutica proprio di narrazione interiore, quindi raccontare la propria vita. Alberto Nessi ci consente in un certo senso anche di rileggere la nostra vita con occhi nuovi o rivivere la vita come se fosse una seconda vita.
Sì, certo, ma la letteratura è sempre questo, immaginare una vita diversa, più ricca, parallela a quella quotidiana, però che attinge a quella quotidiana, insomma, ci deve essere una relazione. Io comunque scrivo come la signora Darin, scrivo poesie. Siccome la signora di prima ha parlato dell'importanza della poesia, se volete vi leggo un testo, così per arricchire un po' la via mala. Allora leggo questo, perché è proprio una poesia, è una specie di elogio della vecchiaia, no? È un incontro che faccio nei grigioni.
Allora, sono 11:56, io devo calcolare velocemente allora no. I tempi, sì, va bene, però prima posso chiedere sì. Un ultimo
pensiero, certo, al dottor Giorgio Noseda e a Franca, certo, Darin. A proposito, allora le leggo io una frase, un pensiero bellissimo che estendo a tutti, deve essere anche questo, assieme alla poesia di Alberto Nessi, il regalo che ci portiamo a casa oggi. È di Franca Valeri, dice: improvvisamente ho 90 anni, ho un telefono, anche due, che suonano, ho delle idee che mi tengono sveglia insieme a tanti ricordi. La mia testa è come una piazza, sopravvivere è un lavoro. Bellissimo, secondo me.
Ma non dobbiamo sopravvivere, dobbiamo, bravo, cercare di vivere. Ecco, questo è il mio pensiero. Quindi, come ho detto prima, non abbandonarsi. Cioè, come ha detto Alberto, la nostalgia, la malinconia del passato può essere anche un riesame della propria vita, però non abbandonarsi a questo isolamento, entrare in società, rimanere in società, quindi non per non sopravvivere, ma per vivere.
Franca Darin.
Anch'io non vorrei sopravvivere. Cerco di
Ma lei
vivere.
Non sopravvive.
Sono una garibaldina, per cui non voglio sopravvivere, sinceramente. Anche nel momento in cui vedrò che sto cedendo, allora me ne starò andando. Però anche lì rivedo uno scritto di Josef von Eichendorff, dove dice: la mia anima allarga le proprie ali, vola verso valli silenziose. È una traduzione dal tedesco, volo verso mete silenziose come se ritornasse a casa.
Bene, io vi ringrazio Alberto Nessi, ce la fa in un minuto a leggerci, che è il saluto, il suo è il saluto che diamo a questa giornata speciale dedicata alla curiosità non invecchia. Continuate a coltivare la curiosità, tutte le generazioni. Io vi ringrazio e do la parola finale al professor Alberto Nessi.
Via Mala, la vecchia piccolissima che andava lungo il Reno poco dopo la Via Mala, con scarpe scamosciate e un giallo mantello, sembrava in pace con il mondo. Dalla clinica uscivano carrozzelle sospinte da cherubini davanti alle case di Ander. Ma lei andava leggera, non perdeva la strada. Nella borsa un gran vaso di ciclamini per un'ombra in attesa dietro i vetri della casa per anziani. E camminando, così piccola, appena una foglia portata dal vento, un passo dopo l'altro rivedeva gli anni vissuti nella casa in fondo al paese col suo uomo, falegname di carri, le ore dorate dal sole autunnale, nell'orto delle daglie rosse, proprio come adesso.